Kiss.
No, 52 minuti primi, come dicevamo, siamo per l'appunto in collegamento con Nancy, giornalista freelance di base in Libia, che intanto salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno. E intanto, appunto, dicevamo del governo appena insomma legittimato dalle Nazioni Unite, governo di Sarraj. Non so se ci vuoi intanto dire qualcosa su come cambia e se cambia ovviamente la geopolitica in Libia dopo questa legittimazione, dopo appunto che Sarraj è stato riconosciuto dalla comunità internazionale essenzialmente.
Fondamentalmente il governo Sarraj, come hai detto bene, è riconosciuto dalla comunità internazionale, ma non ancora da un punto di vista prettamente tecnico e politico sul territorio nazionale, tant'è che è una sorta di falso storico chiamare il governo di Sarraj governo. È al momento ancora consiglio presidenziale, creato lo scorso gennaio a Tunisi dall'inviato speciale delle Nazioni Unite Martin Kobler, con due delegazioni, una del Parlamento di base a Tobruk nell'est e la delegazione di Tripoli, ossia del congresso che avrebbe dovuto fare il passaggio di consegne oramai 2 anni fa appunto al Parlamento di Tobruk, ma che poi si è reinsediato dichiarando non legittime le elezioni che hanno appunto portato alla nascita del Parlamento di Tobruk. Che cosa è successo? Che in sostanza le due delegazioni di Tobruk e di Tripoli che hanno partecipato al dialogo nazionale per circa 1 anno e mezzo hanno subito diversi cambiamenti. Tanti membri sono stati eletti, poi sono hanno deciso di lasciare la delegazione per poi tornare. Questa sorta di gioco di poltrone e di ruoli ha creato una sorta di ambiguità per quanto riguarda la legittimità degli stessi membri delle delegazioni che hanno partecipato al dialogo nazionale. Quindi oggi ci ritroviamo con un consiglio presidenziale, che è il passaggio immediatamente precedente al governo di unità nazionale, e pare che questo processo per la formazione del governo unitario sia fermo proprio sul passaggio immediatamente precedente. Per parlare di governo unitario toccherebbe al Consiglio presidenziale, di cui Sarraj è il presidente, toccherebbe incassare il voto di fiducia da parte del governo di Tobruk. Bene, il Parlamento di Tobruk, il cui presidente Aghila Salah non riconosce la legittimità del processo portato avanti dalle Nazioni Unite, non ha mai votato la fiducia sulla lista di governo che ha proposto il Consiglio presidenziale oggi a Tripoli, e quindi formalmente stiamo parlando di un'istituzione che non è ancora governo. Chiaramente la comunità internazionale, come dicevi tu bene prima, riconosce il Consiglio presidenziale e sta mettendo in pratica una serie di meccanismi che io però definirei in realtà trucchi per poter legittimare questo processo, che in realtà fa acqua da tutte le parti. In che senso? Innanzitutto tocca specificare che appunto le due delegazioni, Tobruk e Tripoli, che hanno firmato il documento dell'accordo nazionale, non sono le delegazioni nate in seno alle due fazioni rivali, Tobruk e Tripoli, ma sono delegazioni formate fuori dalla Libia, ossia tra Tunisi e Skhirat in Marocco, dove sono stati portati avanti i meeting del dialogo. Ora, come sappiamo, Serraj, che è il presidente del Consiglio presidenziale e futuro primo ministro del futuro governo libico, sono già a Tripoli. In qualche modo questa è una prova di forza per dimostrare che sono in grado di controllare il territorio e che hanno agibilità sul territorio. Ma come ben sappiamo sono ancora all'interno della base navale di Abu Seta, da cui non riescono ad uscire in qualche modo da un punto di vista istituzionale, nonostante Serraj faccia incontri spaiati anche nella città di Tripoli. Le Nazioni Unite a questo punto si sentono in una sorta di vicolo cieco, tant'è che proprio ieri, due giorni fa, c'è stata per l'ennesima volta la convocazione del Parlamento di Tobruk per il voto di fiducia, però questa sessione di voto non è stata tenuta, e quindi ieri l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Martin Kobler, appunto ha rilasciato una dichiarazione stampa con cui si diceva in qualche modo sorpreso per tutti gli sforzi che in realtà il Parlamento di Tobruk sta facendo per sabotare questo processo. Quindi, nonostante la comunità internazionale, nonostante l'Unione Europea, la Mogherini, nonostante Paolo Gentiloni, il ministro degli esteri italiano, si siano già recati in Libia per congratularsi circa questo passaggio epocale nella fase di transizione libica, in realtà siamo ancora ad un nulla di fatto. Questo non toglie il fatto che comunque sul territorio ci siano grandi entusiasmi, e laddove non si possa parlare di entusiasmi ci sono grandi speranze per questo processo di unità e di riunificazione tra le due anime della Libia, ossia est e ovest, tant'è che la maggior parte dei libici sono assolutamente stanchi di questa guerra civile in corso, che viene combattuta a bassa intensità, ma è una guerra in cui comunque si sono persi, come dire, pezzi dell'economia nazionale, e quindi la prima vittima è stata proprio l'economia e la finanza libiche, e l'export del petrolio, che è a livelli storici bassissimi per il paese, tant'è che la Libia oggi soffre addirittura di un deficit, no? Rispetto invece ai tempi aurei in cui le riserve nelle casse libiche riuscivano anche a risanare governi stranieri o pezzi di governi stranieri, ricordiamo Unicredit piuttosto che altre società importanti mondiali. Quindi oggi si sta aspettando il voto di fiducia da parte del governo del Parlamento di Tobruk per il governo unitario. Solo quando ci sarà questo passaggio, il Consiglio presidenziale, oggi insediato nella base navale di Tripoli, potrà procedere alla formazione del governo o alla legittimazione, all'ufficializzazione del governo unitario libico.
Sì, intanto rispetto a questa guerra a bassa intensità di cui dicevi, quali sono gli attori in campo?
Gli attori in campo quali sono? A livello nazionale abbiamo Tripoli e Tobruk, questo per grandi linee. Tripoli, come dicevamo prima, è rappresentato dal Congresso Generale Nazionale, ossia il primo organo legislativo nato dalle elezioni del 2012, elezioni molto partecipate, elezioni in cui ha vinto di fatto la libertà di voto, e in cui le frange, come dire, più estreme dei gruppi islamisti sono state tagliate fuori. Che cosa è successo? Che dal 2012, da queste elezioni, a circa un anno da queste elezioni, è stata poi passata una legge in seno a questo organo, il Congresso, che si chiama legge di isolamento politico. Con questa legge di isolamento politico vengono messi al bando tutti i senior officer, ossia persone che hanno ricoperto posizioni ufficiali importanti durante il regime di Gheddafi, da ricoprire nuove posizioni nella Libia post-gheddafiana. Con questa legge praticamente sono stati ostracizzati e mandati via tanti personaggi che erano stati democraticamente eletti. Questi personaggi sono stati poi rimpiazzati da persone non elette, ma molto vicine al movimento, al partito dei Fratelli Musulmani. Questo ha creato la prima spaccatura nella Libia, quindi si sono create due fazioni: la fazione che era ed è più vicina al movimento dei Fratelli Musulmani, ossia al partito dei Fratelli Musulmani, e una fazione invece più vicina ad un personaggio libico che si chiama appunto Abu Shagur, un uomo diciamo dalle posizioni più liberali, ma questo non significa assolutamente laiche, e questo personaggio, come dire, ha attirato a sé gli interessi o l'attenzione e il sostegno dei federalisti della Cirenaica, che ora controllano i porti di petrolio nell'est del paese, ha attirato a sé la gente di Zintan, che poi, come dire, ha creato il movimento del generale Khalifa Haftar. Questo movimento, che si è opposto alla legge dell'isolamento politico, è andato ha creato una lobby che poi ha portato alle elezioni del 2014, che hanno a loro volta portato alla nascita del movimento del Parlamento di Tobruk. Quindi abbiamo Tripoli e Tobruk dal 2014. Queste due fazioni si sono scontrate a luglio del 2014 presso l'aeroporto internazionale di Tripoli. Proprio a partire da questi scontri, che ricorderemo bene, proprio in quei giorni, nei giorni concitati di questi combattimenti, tutte le ambasciate sono scappate dal paese. Bene, da queste giornate è nata il secondo flusso di violenza libica, ossia la nuova guerra civile, quella che ancora permane nel paese. Quindi abbiamo Haftar, il Congresso, Tobruk. Che cosa è successo? Che subito le Nazioni Unite sono intervenute e hanno avviato il processo di dialogo nazionale. Questo è successo a settembre del 2014. Durante l'anno di dialogo nazionale, i moderati delle due fazioni rivali hanno abbandonato, come dire, si sono lasciati alle spalle i detrattori del dialogo, quelli che non hanno alcuna intenzione di, come dire, procedere alla riunificazione del paese, e quindi hanno cercato in qualche modo di una via d'uscita a questa sorta di vicolo cieco in cui è finito il paese, e in qualche modo hanno dato vita a queste delegazioni non riconosciute né da Tobruk né da Tripoli. Quindi che cosa è successo? Che i moderati hanno partecipato al dialogo, ma questi moderati sono stati disconosciuti, sono stati rinnegati dai presidenti di Tobruk e Tripoli, motivo per cui oggi le Nazioni Unite tecnicamente dialogano con due delegazioni che non sono riconosciute dagli organi che le stesse delegazioni dovrebbero rappresentare. Quindi le Nazioni Unite stanno mettendo in atto una serie di meccanismi che violano apertamente anche la Costituzione provvisoria libica creata, scritta nel 2011, e violano anche il documento dell'accordo nazionale scritto dalle stesse Nazioni Unite, ma che in qualche modo, come dire, è una sorta di pantano che loro hanno creato e in cui loro sono finiti. Quale sarà la via di uscita da questa impasse non è ancora dato sapere. Sicuramente l'unica via di uscita rimane, come dire, un percorso di nuove violazioni degli accordi libici e dei documenti scritti dalle Nazioni Unite, per poter, come dire, tagliare fuori i detrattori del dialogo, che però ad oggi detengono sempre la legittimità politica, anche solo se su un piano tecnico, quando invece su un piano politico la comunità internazionale spinge per i moderati, che non sono all'interno delle istituzioni, sono altre anime. Haftar, poi, se vogliamo ragionare su un piano più prettamente politico e non tecnico, appunto a Tripoli abbiamo abbiamo personaggi legati, come dire, a posizioni islamiste, ma questo non vuol dire terroristiche, significa semplicemente più vicine, come dire, a quelle che sono le rivendicazioni del mondo arabo musulmano. E invece a Tobruk è insediata una lobby vicina alle posizioni del regime gheddafiano, questo lo possiamo dire. Haftar non è altro che il burattino nelle mani di Al-Sisi, il presidente egiziano, e il presidente Al-Sisi in qualche modo punta alla restaurazione di un regime in primis e all'annessione della Cirenaica, ossia la regione orientale, all'Egitto, proprio perché la Cirenaica è comunque una regione ricca di petrolio. Tra le fila dello generale Haftar, che in questo momento militano pezzi importanti dell'ex esercito gheddafiano, tutti quelli che sono scappati durante la rivoluzione del 2011 e che hanno trovato riparo in Egitto, oggi stanno rientrando in Libia, dall'Egitto verso Bengasi, e combattono con Haftar. Chiaramente sul territorio, in questa situazione caotica, si sono infiltrati movimenti estremisti come lo Stato Islamico. Possiamo ben immaginare che un paese senza Stato, un paese senza esercito, diventa l'ambiente ottimale in cui innestare un'ideologia estremistica quanto terroristica, come quella dello Stato Islamico. Dal mio punto di vista, lo Stato Islamico è un brand che non è ben chiaro dove sia stato creato, dopodiché c'ha un forte appeal sociale sul territorio, ma va anche qui fatta una precisazione fondamentale. I libici, dal punto di vista sociopolitico, storico, non sono fondamentalisti, sono sicuramente un popolo conservatore, ma non sono fondamentalisti. Questo è anche un po' il risultato della politica gheddafiana, che ha temuto per 40 anni gli islamisti come alternativa al suo potere, e quindi ha usato il pugno di ferro in particolar modo contro gli islamisti, e quindi oggi il paese si presenta come un paese conservatore ma assolutamente esterofilo. La massa critica dello Stato Islamico in Libia è costituita dai tunisini. I combattenti dello Stato Islamico in Libia provengono dalle zone economicamente depresse del sud della Tunisia. I libici rappresentano la sparuta minoranza, ma stiamo parlando di un risicato 5% e neanche, che, come dire, garantisce il passaggio di queste masse di combattenti stranieri in Libia. Dopo i tunisini abbiamo i sudanesi, abbiamo i maliani, abbiamo pakistani, abbiamo iracheni, ma non sono libici. In Libia in questo momento si sta combattendo una guerra per procura. I libici sono spiazzati, sicuramente non eccellono per qualità politiche, ma bisogna riconoscere alla Libia e ai libici che negli ultimi 5 anni, ossia dalla fine della rivoluzione del 2011, stanno imparando tanto, stanno acquisendo questa sorta di familiarità con la politica e in qualche modo, lasciatemi passare il termine, con la democrazia, per quello che questo termine possa significare. Sappiamo benissimo, insomma, che anche la democrazia, il termine democrazia esprime un concetto assolutamente relativo. Loro stanno familiarizzando comunque con la libertà di espressione, hanno imparato che non c'è un solo nome, quindi non c'è un listone fascista, ci sono varie fazioni. Si è liberi, almeno a livello concettuale, di stare con una parte piuttosto che con l'altra, anche se poi per motivi di sicurezza sul territorio rimane questo atteggiamento di come dire, necessità di compattarsi con la propria tribù, con la propria città, perché comunque è in corso una guerra civile. Tutto sommato però i libici stanno familiarizzando con il concetto della libertà di pensiero, e questo è quello che io dico sempre ai miei amici libici: nonostante i problemi di sicurezza che avete oggi, comunque state andando avanti. Come sappiamo, la transizione democratica, tra virgolette, prende più tempo di una lotta armata. E quindi in questo momento ci sono da una parte Turchia e Arabia Saudita, che spinge per Tripoli, dall'altra abbiamo Emirati Arabi ed Egitto, che invece spingono per Tobruk, e l'Unione Europea, come dire, manda questi segnali di politica assolutamente schizofrenica su tutti i fronti. Sul fronte come dire, della migrazione, sul fronte del riconoscimento politico. In questo momento, come dire, è ancora in vigore la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che prevede l'embargo di armi su entrambi i fronti. Poi sotto banco, come dire, le armi arrivano da una parte, arrivano sia da una parte che dall'altra. Quindi la Libia, mentre familiarizza con il concetto di democrazia e di libertà di pensiero, si ritrova ad essere il playground, quindi il terreno di gioco di una partita che va oltre i confini libici. Ricordiamoci che l'area del Medio Oriente e del Nord Africa è in questo momento completamente dissestata, pensiamo alla Siria, pensiamo all'Egitto, pensiamo anche alla Tunisia, e la Libia, in quanto porta di questa regione sull'Europa, gioca un ruolo fondamentale, e tutte le potenze straniere sono lì a giocare questa partita. L'Unione Europea non ha ancora ben capito su quale carro saltare, è assolutamente una politica schizofrenica. Anche gli Stati Uniti hanno un atteggiamento assolutamente schizofrenico rispetto alla Libia, non è assolutamente possibile capire quale sia la loro direzione né quali possano essere gli sviluppi da qui a qualche settimana del pantano libico, perché di fatti tecnicamente hanno alimentato un mostro anche con gli ultimi accordi scritti. Si sono praticamente legati le mani da soli, cioè più documenti scrivono e più si incastrano. Purtroppo questa è un'analisi che fa fatica a venire fuori sui media mainstream. Quello che la comunità internazionale e le Nazioni Unite continuano a promuovere è questo sforzo continuo che sta ottenendo risultati e mostrano, come dire, muovono sul palcoscenico dei mediatico la faccia di Serraj a Tripoli, ma questo non significa nulla.
Allora, due domande. Intanto hai parlato prima di trucchi per quanto riguarda la comunità internazionale, proprio per insomma presentare questo consiglio di Serraj come un governo stabile e insomma come un governo a tutti gli effetti. Secondo te quali sono i motivi economici, politici o insomma quant'altro? E poi l'altra domanda era sulle truppe dello Stato, del cosiddetto Stato Islamico, che come dicevi sono insomma persone essenzialmente che vengono da regioni depresse, vicine insomma, ma non libiche nello specifico. Quali sono le motivazioni? Nel senso, sono motivazioni effettivamente ideologico-religiose che spingono queste persone a intraprendere una guerra in Libia, oppure è proprio una questione di truppe mercenarie in qualche modo?
Partendo dalla prima domanda che mi hai fatto, ossia quali sono gli obiettivi della comunità internazionale per portare avanti questo dialogo nazionale e quindi sostenere il Consiglio Presidenziale libico che un giorno dovrebbe dare vita al governo. Le reali motivazioni non è dato saperle al momento, nel senso che possiamo procedere per tentativi e pensare al petrolio libico. Come sappiamo, il petrolio libico, cioè la Libia rappresenta il paese africano con giacimenti petroliferi più importanti, ma questo non è l'unico motivo. Il petrolio libico è un petrolio che già nel suo stato greggio è ottimo, rappresenta, come dire, non necessita di una raffinazione lunga e importante, quindi in qualche modo dal punto di vista petrolifero la Libia è assolutamente importante, è il paese che esporta il 2% del petrolio OPEC al mondo. Ma i giacimenti petroliferi non bastano a giustificare tutti questi sforzi messi in atto dalla comunità internazionale per salvare, come dire, la Libia dalla guerra totale. Sicuramente è la sua posizione strategica, come dicevamo prima, è la porta della regione MENA sull'Europa. Dopodiché abbiamo, come dire, anche il diritto a pensare che in realtà non ci sia una volontà reale di stabilizzare il paese. Noi ora stiamo, come dire, cercando di fare mente locale rispetto ai motivi che porterebbero la comunità internazionale a stabilizzare la Libia. Abbiamo detto petrolio, abbiamo detto la sua posizione strategica e chiaramente la migrazione serve la stabilità in Libia per poter trovare una forma di cooperazione e accordo con i nuovi governanti libici per gestire il flusso di migranti, no? E qui non voglio esprimere commenti ulteriori, altrimenti, come dire, apriremmo la questione immigrazione. Ma è lecito, come dicevo prima, pensare anche che in realtà non ci sia una volontà di stabilizzare il paese. Dobbiamo tenere bene a mente questa cosa. Per quale motivo? Perché innanzitutto tutte, come dire, i 67 miliardi di asset libici congelati in qualche modo producono denaro per le banche che ancora, come dire, che sono non, che ce li hanno lì in caldo, no? Questi 67 miliardi conteggiati da uno studio recentissimo della Libyan Investment Authority e sparsi nelle banche di tutto il mondo producono in qualche modo guadagno per gli istituti bancari. Dopodiché avere un paese come la Libia, dalle grandi potenzialità petrolifere in ginocchio, quindi con problemi di deficit, significa anche avere la possibilità di rinegoziare gli accordi petroliferi in maniera più conveniente. Insomma, io direi che non è possibile parlare, come dire, individuare e definire precisamente gli obiettivi che ci sono dietro la macchina della comunità internazionale, perché anche quello che potrebbe sembrare scontato è lapalissiano non lo è, e quindi tocca mettere in dubbio anche, come dire, le dichiarazioni minime o più banali delle istituzioni europee. Come dicevo prima, la Libia in questo momento è terreno di scontro di forze ben più grandi di quelle nazionali. Passando ad esempio, e qui faccio una piccola digressione, l'Italia per prima in qualche modo è stata costretta a rivedere, più che stata costretta, sono scaduti gli accordi Gheddafiani proprio lo scorso anno, nel 2015, che garantivano all'Italia la proprietà del 49% degli impianti, delle facilities, degli impianti petroliferi in Libia. Ora pare che appunto l'Eni, come tutte le altre società petrolifere, non siano più titolari delle strutture petrolifere, ma che in qualche modo tengano, come dire, siano loro non i proprietari, ma che siano loro i titolari della gestione delle stesse strutture. Insomma, bisogna leggere gli accordi e soprattutto i tempi, le scadenze degli accordi scritti da Gheddafi, per capire che cosa sta succedendo in queste settimane. Ogni volta Gheddafi aveva blindato il paese a favore del suo regime, sì, non della Libia ma del suo regime, ma allo stesso tempo questi accordi erano convenienti per la comunità internazionale. Ora che si rimette tutto in gioco, tocca capire in quali condizioni la comunità internazionale vuole che la Libia si ritrovi al momento dei nuovi negoziati. L'Italia, ad esempio, è l'unico paese che continua a prosperare nel mercato petrolifero libico. Per quale motivo? Perché sta lavorando benissimo offshore, quindi in mare, dove non ci sono problemi di sicurezza, anzi sappiamo che il mare, il Mediterraneo, è completamente militarizzato, soprattutto da forze italiane. E quindi l'Italia è lì, il ministro Gentiloni è stato il primo rappresentante internazionale europeo ad arrivare a Tripoli, come dire, a capicollarsi per arrivare a Tripoli e stringere la mano di Sarraj, proprio perché ha paura che in qualche modo la Francia possa per l'ennesima volta rubargli la leadership nella gestione del conflitto libico. Questo è per quanto riguarda gli obiettivi che ci sono dietro la comunità, gli sforzi della comunità internazionale o quelli che loro ci fanno passare come sforzi. Invece per quanto riguarda, come mi chiedevi prima, la natura dello Stato islamico, io non sono una teologa, quindi posso darvi soltanto un'analisi di respiro sociopolitico. Come dicevo prima, mi ripeterò, il brand dello Stato islamico è stato sicuramente creato a tavolino, non è dato sapere dove e quando. Da un punto di vista meramente storico, lo Stato islamico nasce, come dire, poco dopo il 2003, la guerra, come dire, degli americani e della NATO in Iraq. Gli americani, come sappiamo, in Iraq nel 2003 hanno messo a governo un loro burattino sciita, che appunto è andato a vendicarsi di tutti i soprusi del regime di Saddam Hussein sunnita contro gli sciiti, e questa sorta di periodo di, come dire, soprusi subiti dai sunniti in Iraq ha portato la comunità sunnita, che rappresenta la stragrande maggioranza in Iraq, a trovare una risposta, come dire, più forte contro i nuovi governanti sciiti. Questa risposta è stata il fondamentalismo, l'estremismo, e questo ha portato allo Stato islamico. Lo Stato islamico che poi ha trovato una cassa di risonanza immediata nel conflitto siriano, perché nel conflitto in Siria la stragrande maggioranza della popolazione, nonostante la diversità, lì abbiamo drusi, alawiti che sono sciiti, però la stragrande maggioranza anche in Siria è sunnita. Quindi questa combinazione di conflitto in territori sunniti, Iraq, Siria, ha creato un ottimo incubatore per un movimento estremista terroristico come quello dello Stato islamico. Ma chi sia più che riuscito a convogliare, chi abbia voluto convogliare questo malcontento delle popolazioni sunnite, tanto da creare questa creatura che si chiama Stato islamico e dargli dei connotati molto particolari che rappresentano comunque una sorta di upgrade di Al-Qaeda nella narrativa del terrore, nella strategia del terrore, questo non è, ripeto, non è dato sapere. Da un punto di vista sociale, sicuramente lo Stato islamico, con la sua narrativa, con la sua retorica, ha molta presa su ragazzi e ragazze che non vedono alternative. Io mi concentrerò sulla Libia, e sulla Tunisia, non voglio parlare di Siria e Iraq, da cui manco da, insomma, almeno 3 anni. Come dicevo prima, in Libia i combattenti dello Stato islamico sono per lo più tunisini. Tocca capire che cosa è successo in Tunisia. I problemi, come dire, che hanno creato un terreno fertile per questo tipo di movimento in Tunisia vanno ricercati in un periodo che risale addirittura al presidente Bourguiba. Bourguiba, parliamo di 50 anni fa, ha operato una sorta di laicizzazione forzata del paese che ha portato ad una capitale dal carattere quasi europeo, lasciando però ai margini la periferia, una periferia che non si è mai, come dire, conciliata con questa sorta di laicismo della capitale, una periferia che è rimasta economicamente depressa, e questa situazione è stata ereditata dal dittatore Ben Ali ed è stata gestita con il pugno di ferro, con la forza di un regime di repressione da Ben Ali, ma che è scoppiata in questa fase di rinascita dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Mi rifiuto di chiamarli arabi perché, come sappiamo, in questi paesi ci sono tante anime che non sono arabe. Pensiamo ai curdi in Siria, pensiamo ai berberi, ai tabu nei territori del Nord Africa. Quindi che cosa è successo? Che tanta gente, che queste porzioni di popolazione in Tunisia che hanno sofferto crisi di identità per decenni, non erano musulmani nel termine stretto dell'Arabia Saudita, non sono europei in senso stretto, che cosa sono? Hanno votato per Ennahda, il partito islamista. Dopo il coup d'état in Egitto, Ennahda ha dovuto rivedere le sue politiche, le sue parole d'ordine, e in qualche modo questa massa di popolazione in crisi di identità è stata cooptata dallo Stato islamico. Come? Ripeto, non sappiamo chi c'è dietro lo Stato islamico, ma come è stata cooptata? Sicuramente con una bella iniezione di denaro e poi, come dire, con il cappello nobile della religione.
Ok, molto chiaro, soprattutto fra l'altro condivido molto la visione dello Stato islamico come brand che hai menzionato più volte. E non so, visto che comunque adesso in teoria avremmo finito il nostro tempo perché ci sarebbe Romasi Barrica, di cui abbiamo già una esponente qui, e non so se vuoi aggiungere qualcosa sulla questione della migrazione, una questione che chiaramente preme molto sull'Europa e che hai già un po' menzionato prima. Non so se vuoi aggiungere appunto qualche cosa. Sappiamo perfettamente che comunque l'Italia ha avuto la sua parte nella questione appunto libica e essenzialmente nel rigettare le persone al di là del Mediterraneo e nel farle permanere appunto in Libia in condizioni disumane, quando poi appunto il tappo in qualche modo si è andato a stapparsi, appunto c'è stata tutta la retorica, no, della migrazione che sarebbe troppa, eccetera eccetera. E non so appunto se vuoi aggiungere qualcosa sulla questione in questo momento storico.
Ci sarebbero tante cose da dire, posso semplicemente darvi la mia impressione a fronte di un'analisi, come dire, di vari fattori sul campo. In questo momento agitare lo spauracchio dei trafficanti libici significa semplicemente legittimare un intervento sul territorio libico, o comunque significa legittimare la forza militare contro i migranti. I più che trafficanti, io non li definirei trafficanti, ma smugglers, che sono appunto i passeurs in francese, sono dei service provider. Questa cosa è chiarissima, io ho visto personalmente migranti ringraziare gli smuggler per il servizio che offrono. Loro dicono sempre: a noi non importa quanto paghiamo uno smuggler, fin tanto che lui è in grado di portarci in Europa, noi accusiamo i nostri regimi e come dire, l'Europa di non fare nulla in qualche modo riconoscere a noi il diritto di viaggiare e migliorare la nostra vita. Ora, che cosa succede? Che proprio la settimana scorsa Paolo Serra, che sarebbe il consigliere militare del rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Libia, Martin Kober, ha detto in una sessione di audizione a Schengen che ci sarebbero circa 1 milione di migranti in Libia pronti a partire per l'Italia. Questi dati sono, come dire, tirati fuori sempre da un cappello magico. Già 2 anni fa Alfano aveva parlato di 800.000 migranti, numeri poi smentiti come dire, bellamente dai fatti. Non sono mai arrivati 800.000 migranti, e soprattutto con i confini porosi di cui soffre la Libia. Ma come si fa a stimare il numero di migranti in Libia? È impossibile o leggere, come dire, o capire quanti ne stanno ancora arrivando. Le prigioni libiche non sono così affollate come lo erano un anno fa. Io ero in una prigione libica 3 settimane fa, c'erano circa 200 migranti, quasi tutti del Gambia e del Senegal, in una prigione che in genere ne contiene almeno 1000, quella di Trixica. Dopodiché un punto per me fondamentale: in questo momento preoccupiamoci della Libia e dei libici, non facciamo la guerra alla Libia per, come dire, perché vogliamo fermare gli smuggler, che sono gli uomini neri. Se non stabilizziamo se non aiutiamo la Libia, o meglio, se non diamo la possibilità alla Libia di trovare un metodo per, come dire, una via d'uscita da questo caos, ci ritroveremo, oltre alle centinaia di migliaia di migranti che vengono dalle regioni subsahariane e dall'Asia, ci ritroveremo anche centinaia di migliaia di libici. Quindi, come dire, l'ottica dell'emergenza pare essere l'unica che le cancellerie europee e gli americani riescono a pensare. In questo momento non va bene parlare di Libia in termini di migrazione, tocca parlare di Libia in termini di stabilità della Libia. Cerchiamo prima di lasciare la Libia mettersi in sicurezza da sola, e una volta fatto questo possiamo parlare dei migranti che attraversano la Libia, altrimenti ad un flusso se ne aggiunge un secondo, e questo mi sembra, come dire, un approccio che già comprovato nel tempo, pensiamo alla Siria, pensiamo all'Egitto, è già, come dire, comprovato nella sua natura fallace, non serve a niente. Parliamo di Libia, parliamo di problemi intrinsechi alla Libia. La migrazione è uno degli elementi che tocca la Libia. La Libia è un paese di transizione tanto quanto l'Italia. I migranti non vogliono stare né in Italia né tantomeno in Libia. Per la Libia e per i libici la migrazione è un problema di sicurezza quanto lo è per l'Italia. Sicuramente non sono i libici a creare questo fenomeno, ma lo subiscono, con tutti i problemi annessi e connessi. Quindi preoccupiamoci della stabilità della Libia in prima battuta, e poi possiamo parlare di migrazione e di forme di cooperazione con la Libia sulla migrazione. Chiaramente è una cosa, come dire, da eliminare, escludere dalla lista delle soluzioni è il processo di Khartoum, quello messo in atto dal, come dire, dall'Unione Europea con tutti i regimi come quello eritreo di Afwerki e compagnia suonante. Non vorrei che una volta stabilizzata la Libia propongano anche ai libici la gestione del flusso, tanto da, come dire, creare situazioni situazioni inimmaginabili anche in futuro per i migranti in Libia.
Ok, ti ringrazio. Poi a commento, insomma, si fa tanto parlare dell'aiutiamoli a casa nostra, stravirgolettato, e poi ovviamente in realtà si va a creare ancora più destabilizzazione in realtà.
Assolutamente
spesso...
sì, assolutamente sì. I libici chiedono semplicemente stabilità, i libici vogliono vivere in Libia, ma vi posso dire molto con il cuore in mano che tanti miei amici libici che prima avevano la possibilità, e questo è importante dirlo, di ottenere il visto turistico per venire in Europa solo per studio piuttosto che per turismo, oggi hanno le porte sbarrate delle ambasciate. Le ambasciate, oltre a non dare il visto, stampano il rigetto, il rejected sul passaporto per togliere loro la possibilità di fare l'application anche per essere un'altra ambasciata. Bene, questi miei amici che hanno sempre viaggiato per anni in Europa, come dire, anche dando spazio all'unica modalità, no, di crescita, ossia l'interazione e lo scambio, questi miei amici oggi sono incastrati in Libia. Nessuno rilascia loro un visto e molti di loro, signori e signore miei, molti di loro iniziano a pensare al barcone come soluzione. Ecco come noi, Fortress Europe, quando diciamo che vogliamo aiutare un paese, in realtà creiamo immediatamente le soluzioni per affossarlo. Io non vedo il motivo per cui ragazzi che sono entrati e usciti dall'Europa anche portando, no, il loro sapere o la loro esperienza in Europa, condividendo, oggi non possano più ottenere un visto anche solo per venire a studiare. La paura dell'Europa è che questa gente arrivi qui e chieda l'asilo politico. Ecco come l'Europa si difende, lasciando poi che le persone ricorrano agli smuggler per poi bombardare gli smuggler con i migranti sui barconi. Queste sono le soluzioni dell'Unione Europea e queste sono, come dire, le storie che io raccolgo tutti i giorni in Libia e che, come dire, oramai mi sembrano anche un film già visto. Mi dispiace dirlo, l'ho visto in Siria con i miei amici siriani, lo sto vedendo oggi in Libia con i miei amici libici, un film già visto. Quindi le parole d'ordine di sicurezza e cooperazione delle cancellerie internazionali direi che oramai suonano un po' ridicole.
Senti, sei stata chiarissima, intanto ti ringrazio. E poi volevo aggiungere, se insomma qualcuno volesse leggere i tuoi articoli, cioè hai un sito, un